Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti a questa nuova puntata del Terzo Uomo. Qui con me ci sono Charles Onuakpa, ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
E Marco Roberti, cioè la persona dietro l'account Twitter El Picici, nonché autore di Calcio Tactics e credo anche una delle prime 5 persone in Italia per numero di partite di Liga viste ogni weekend. Ciao Marco, bentornato.
Grazie mille dell'invito, troppo generoso, non so se sono nella top 5, ma insomma spero almeno nella top 10.
Secondo me anche la top 3, però sono stato d'arco. Dai, te la giochi con Stefano Borghi e pochi altri. Comunque, oggi parleremo di vari temi, io inizierei parlando di una, se non della squadra più in forma del nostro campionato, cioè l'Inter, che si è avvicinata alla vetta arrivando a meno 2 punti di distanza dal Napoli e a meno 1 dal Milan. Tornerà a giocare gli ottavi di Champions, visto che si è qualificata matematicamente dopo la vittoria contro lo Shakhtar. Non giocava gli ottavi dalla stagione 2011-2012, quando in panchina c'era Ranieri e io andavo ancora alle superiori. Non so se forse Charlie, correggimi se sbaglio, tu andavi ancora alle elementari, forse.
Sì.
Ok, insomma, questo credo renda bene l'idea di quanto tempo era che l'Inter non giocava gli ottavi.
Diciamo, no, alle medie in realtà. Okay,
meglio.
Sì.
Meglio così. E niente, dicevo, comunque, al di là di questo aspetto e venendo alle cose serie, è indubbio che nelle ultime partite ci sia stato un netto miglioramento nella qualità del gioco della squadra di Simone Inzaghi, soprattutto direi per come sviluppa, per come gioca nel lato sinistro del campo, in cui il braccetto, quindi o Bastoni o Di Marco, hanno una grande importanza con la loro qualità e fanno in pratica da registi occulti, ma neanche tanto occulti. Poi c'è la mezzala, di solito c'è Çalhanoğlu, che è cresciuto molto nell'ultimo periodo. C'è il quinto lì a sinistra, che ultimamente è sempre stato Perisic, che sta giocando benissimo. E poi c'è la punta, una delle due punte, che viene a giocare lì. Se c'è Correa, ci viene sempre lui, sempre molto bravo a venire a ricevere nel mezzo spazio sinistro dei altri quarti. Se invece giocano Dzeko e Lautaro, di solito magari è Dzeko che tende ad occupare quella zona di campo lì quando la palla è appunto da quella parte, anche se Dzeko, come abbiamo visto in queste partite, si muove tantissimo e tocca, calpesta zone di campo un po' ovunque. Infatti, se uno guarda una delle sue heatmap, vede che tocca palla praticamente in quasi qualunque zona del campo. Dicevo, lato sinistro in cui l'Inter gioca molto bene, perché riesce ad occupare bene gli spazi sia in verticale che in orizzontale, a dare linee di passaggio al passatore, ci sono movimenti che funzionano molto bene senza palla e quindi i nerazzurri fanno queste azioni che li portano poi o andare sul fondo per crossare oppure a sfondare in area di rigore. Una, diciamo, delle più evidenti è stata quella nel gol contro l'Udinese, in cui c'era Bastoni che va la palla, c'è la Çalhanoğlu che si apre a sinistra per liberare lo spazio al venire incontro di Perisic, che poi fa il velo e quindi alle sue spalle riceve Correa che poi va verso l'area di rigore a segnare un gran bel gol. Ma insomma, questo tipo di azioni si è vista anche contro il Napoli, in cui Bastoni ha spinto molto e è andato varie volte al cross, si è visto contro lo Shakhtar, in cui l'Inter ha creato tanto lì, si è visto contro il Venezia, in cui Di Marco è stato uno dei principali protagonisti. E poi, oltre a, diciamo, giocare contro difese schierate in questo modo, l'Inter è brava anche a sinistra a uscire dall'aggressione avversaria per poi aprire il campo dall'altro lato, con sempre Darmian e a volte anche Barella molto bravi a ricevere il lato debole per poi andare verso l'area di rigore, e l'hanno fatto molto bene soprattutto contro il Milan, dove hanno creato varie chance e guadagnato anche il rigore.
È un Inter senz'altro più equilibrata, secondo me, a livello di gioco, ed è interessante anche osservare, non solo a livello tattico ma anche a un livello, diciamo, statistico, l'evoluzione di questa squadra. Se prendiamo in considerazione la media mobile dei non penalty expected goals che l'Inter si è creato e concesso dall'inizio di stagione, possiamo vedere un andamento che alla fine non è troppo dissimile da quello dell'Inter della scorsa stagione. C'è una squadra che nelle primissime partite creava veramente tanto, portava tantissimi uomini sulla tre quarti avversaria, ma al tempo stesso tendeva a concedere un po' troppo, soprattutto in transizione, visto che non era sempre brava a riaggredire oppure a difendere in avanti, quindi questo la rendeva vulnerabile per i contropiedi avversari. Invece, dopo la partita con la Lazio, abbiamo visto un Inter un po' più accorta, un Inter che appunto sta trovando finalmente un buon equilibrio e nelle ultime partite ha trovato una grande solidità difensiva. In parte, diciamo, anche un po' favorito dal calendario abbastanza morbido, se escludiamo Milan e Napoli. Però è evidente comunque che anche la difesa, in generale, la fase di non possesso è più equilibrata, i giocatori si muovono meglio, riescono a difendere meglio tutto il fronte orizzontale del campo e insomma la squadra riesce a difendere in maniera compatta e poi, come ha detto Gab, quando ha la possibilità di distendersi lo fa sempre molto bene. L'abbiamo visto nel derby, soprattutto secondo me nel primo tempo, in cui in alcune situazioni il Milan veniva a giocare aggressivo, però l'Inter era brava a gestire la palla e poi a trovare Darmian sempre libero sul lato debole. Questa è stata, diciamo, una costante dei nerazzurri. Però comunque ci sono state anche situazioni in cui l'Inter, anche a livello di regressione o comunque di pressing e difesa nella metà campo avversaria, è riuscito a gestire meglio le eventuali ripartenze degli avversari.
Secondo me è un Inter che nelle ultimissime gare ha pressato di più rispetto alle prime stagionali e l'ha fatto anche bene. Col Napoli nella seconda parte del primo tempo ha completamente schiacciato la squadra di Spalletti. Contro lo Shakhtar si è visto un pressing davvero tanto aggressivo con Bastoni che da braccetto usciva altissimo. A volte nel pressing Bastoni era più alto di Perisic. E poi nelle ultime due contro Venezia e Spezia si è visto un Inter che ha voluto diciamo, schiacciare l'avversario e ha fatto bene sia il pressing, soprattutto a inizio gara contro Venezia, che poi anche la reaggressione, che è fondamentale perché se attacchi con tanti uomini, poi è fondamentale recuperare palla subito appena persa, altrimenti gli avversari nelle transizioni ti fanno a fettine, cosa che era successa un po' troppo spesso ai nerazzurri nelle prime 5-10 gare stagionali. E l'Inter, appunto, l'ha fatto molto bene sia col Venezia che ieri contro lo Spezia, con la squadra di Motta che ha davvero faticato a superare la linea di pressione. Ma ovviamente stiamo parlando di due squadre nettamente inferiori. Infatti, sono curioso di vedere come agirà l'Inter e come la imposterà Inzaghi in questo aspetto nelle prossime due, cioè quella contro la Roma di sabato e poi quella contro il Real martedì. Marco, vuoi aggiungere qualcosa sulla squadra di Inzaghi?
Sì, solo per dire che appunto questo interessante spostamento dalla catena di destra, che un po' l'anno scorso era quella preferita dalla squadra che era allora di Conte, con Barella, Hakimi da quella parte, anche Lukaku che agiva soprattutto sul centro-destra, era un po' quella la parte dove l'Inter sfondava di solito, quest'anno insomma si è spostato sulla catena di sinistra e secondo me importante da questo punto di vista è stato ritrovare un Çalhanoğlu su ottimi livelli, perché Çalhanoğlu era partito molto bene nella prima gara col Genoa, poi ha avuto un periodo un po' di declino, ma nelle ultime partite, anche grazie ai rigori che ha trasformato e ai gol che ha comunque fatto, ha fatto crescere di livello le sue prestazioni. Questo sicuramente ne ha giovato tutta la squadra. E poi volevo aggiungere solo brevemente sul fatto che questo sovraccarico di uomini sulla catena di sinistra poi libera molto bene le azioni sul lato debole. In particolare, a me è sembrato che nella partita con la Lazio, che poi l'Inter ha perso, ma nel primo tempo ha giocato molto bene, ha messo in grandissima difficoltà la squadra di Sarri, che difende sovraccaricando un lato di gioco, quindi scopre molto il lato debole. E in questo senso Darmian molto largo e Barella nei mezzi spazi hanno fatto molto male. Quindi c'è anche questa soluzione che quest'anno sta sfruttando molto l'Inter, che avete anche messo in risalto voi, che mi sembra stia pagando in termini di efficacia, in termini di gioco.
Sì, soprattutto nei big match si vede questo aspetto come è normale che sia, visto che insomma l'Inter fa meno possesso che nelle gare contro le piccole.
Io volevo farvi una domanda per quanto abbiamo visto finora nella stagione dei Nerazzurri. Rispetto al scorso anno, l'Inter ha fatto molto turnover, in generale ci sono state tante rotazioni da parte di Inzaghi. Quindi volevo chiedere: si può dire quindi che la rosa dell'Inter magari non è così corta alla fine in termini di profondità rispetto a quanto magari uno si attendeva quest'estate?
Secondo me sì e no, nel senso, un conto come si ho letto ogni tanto in giro dire che l'Inter è una rosa di 14 giocatori, che mi sembra un po' esagerato, ecco, non è la rosa del City che ha 22-23 giocatori di alto livello, però non è nemmeno una rosa così corta da 14 giocatori come magari era quella del Napoli di Sarri, anzi forse lì ce ne erano 12 se non 13. diciamo che considerando gli unici titolari, e quindi Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, Perisic e poi Lautaro e Dzeko davanti, c'è sicuramente Correa che è una grande alternativa, anche se poi di fatto è quasi un titolare perché ora che ha a disposizione sta giocando spesso titolare alternandosi con gli altri due. Poi c'è Di Marco che come tra virgolette riserva è tanta tanta roba, è un giocatore che sta facendo benissimo e secondo me l'Inter lo deve far giocare soprattutto nelle gare contro le piccole perché la sua qualità e la sua visione di gioco è fondamentale per sfondare contro blocchi bassi e poi batte molto bene i calci da fermo sia per crossare che per tirare. Poi c'è Vidal che aveva iniziato piuttosto bene la stagione anche in maniera sorprendente. Poi ha avuto un po' di problemi fisici, però secondo me se sta bene fisicamente e mentalmente è una buona alternativa. Poi, e siamo a 14 con questi, c'è Alexis Sanchez che anch'esso ha sempre spesso e volentieri problemi fisici, però quando viene chiamato in causa secondo me fa meno peggio di quanto si dica. E per esempio nella gara con l'Empoli in cui è stato titolare ha fatto piuttosto bene ed è stato uno dei migliori dell'Inter e siamo a 15. C'è Dumfries, che magari sì, forse è un po' deluso, però secondo me non ha fatto nemmeno così male, quindi come riserva di Darmian ci può stare. E siamo a 16, e poi c'è D'Ambrosio, che secondo me, D'Ambrosio e Ranocchia, che magari non giocheranno tanto, non hanno giocato tanto, però se è necessario per via degli infortuni di altri giocatori, possono fare le loro presenze e anche non sfigurare, soprattutto magari contro gli avversari di livello inferiore. Quindi, secondo me, non è una rosa, ripeto, lunghissima, però non è nemmeno una rosa così corta come ho sentito dire in giro.
Secondo me bisogna anche paragonarla alle altre rose che ci sono in Serie A, perché appunto se andiamo a vedere le rose di Napoli, Juve, Milan, Roma, Lazio, Atalanta, sicuramente l'Inter ha una rosa che è più profonda di tutte queste, perché appunto i giocatori che hai citato adesso te sono tutti, se non potenziali titolari, comunque delle riserve, delle alternative più che di livello, e se appunto se andiamo a considerare il livello del campionato attuale, non sarà una seconda squadra come poteva avercela la Juve qualche anno fa, che aveva una coperta molto più lunga, ma sicuramente, secondo me, vedendo il livello delle riserve che ci sono in Serie A, è una squadra che si può considerare lunga ed è un punto di forza in questo campionato per la squadra di Inzaghi, secondo me.
Chiaramente poi deve essere anche bravo Inzaghi a gestire i cambi nelle varie partite perché per esempio nella gara contro il Napoli i suoi cambi secondo me sono stati piuttosto negativi e hanno comportato oltre a un problema che l'Inter forse ha in maniera un po' cronica l'abbassamento del baricentro nel secondo tempo con poi la squadra di Spalletti che ha rischiato di pareggiarla nel finale dopo l'ingresso di un Mertens in grande forma. E insomma, secondo me questi sono due degli aspetti in cui l'Inter deve migliorare, cioè la gestione dei cambi di Inzaghi e poi la gestione dei finali da parte della squadra che tende ad abbassarsi un po' troppo. Prima di cambiare tema, volevo sottolineare anche il grandissimo momento di forma di Brozovic che sta giocando davvero, ma davvero bene nelle ultime gare, una qualità e un'importanza nel gioco dell'Inter notevole dopo che aveva iniziato la stagione un po' così così. E vedremo un po' come andranno appunto le prossime due gare, che secondo me saranno molto importanti per vedere e per capire se a che livello è davvero questa squadra, perché Roma e Real sicuramente sono due avversarie di buon livello e per i nerazzurri sarà fondamentale non sprecare le grosse chance che ha, perché un altro problema che ha avuto l'Inter in questo inizio di stagione, nei big match soprattutto, è stata quella di essere un po' sprecona, come visto nel derby, con il rigore sbagliato da Lautaro, tornando indietro nella gara con la Lazio di cui parlava prima Marco, in cui nel primo tempo avevano fatto molto bene, ma non avevano segnato abbastanza e poi anche nella gara di andata con Real, in cui l'Inter aveva giocato, secondo me, meglio della squadra di Ancelotti, poi però aveva sprecato troppo e aveva perso. A proposito della squadra di Ancelotti, veniamo al secondo argomento di questa puntata, appunto il Real, primo in Liga, primo finora nel girone di Champions, e poi sarà fondamentale la gara appunto di martedì per vedere chi passerà il turno come prima e chi passerà il turno come seconda. Allora, io prima di parlare della squadra in generale, di Ancelotti, eccetera, partirei dalla più grande, tra virgolette, novità di questo inizio di stagione del Real, la più grande, secondo me, vittoria di Ancelotti, e cioè Vinicius Junior, che ha avuto un inizio di stagione davvero clamoroso, ha già battuto il suo record di gol stagionali con la maglia dei Blancos. Pensate che nelle prime tre stagioni con Real aveva segnato in totale 15 gol, in questa è già 11, insomma, se le cose vanno così a breve supererà in una sola stagione il totale di tutte le altre tre. Nelle passate stagioni aveva sempre segnato meno gol di quanto atteso, quest'anno invece ha già segnato 4 gol in più di quanto atteso. Insomma, è un Vinicius che se sotto porta prima sbagliava tantissimo, a volte in maniera clamorosa, ora invece è molto efficace, e quindi vi chiedo come vi spiegate questo miglioramento. Sicuramente c'è stato un miglioramento dal punto di vista mentale, però magari c'è qualcosa anche dal punto di vista tattico e tecnico, secondo voi?
Allora, secondo me dal punto di vista tattico non nessun fattore particolare, anche perché il Real Madrid quest'anno è sicuramente più centrale, anche se non lo utilizza in maniera così tanto differente rispetto all'anno scorso, perché comunque è una squadra che va molto in transizione, che lo scatena molto in campo aperto, quindi quelle sono situazioni che l'anno scorso Vinicius si prendeva e sfruttava, o meglio non sfruttava spesso, e invece sono situazioni che quest'anno riesce a prendersi e anche a sfruttare. Penso che sia soprattutto dal punto di vista mentale, perché l'anno scorso lo vedevamo tante volte davanti alla porta sbagliare la scelta, magari aprire troppo il piattone, tirare addosso al portiere. Quest'anno invece è riuscito in maniera veramente sorprendente a essere freddo davanti alla porta e a inventarsi veramente per ogni situazione un tiro diverso, perché ha segnato di piatto, ha segnato di punta, prendendo in controtempo il portiere, di esterno. Col Siviglia domenica scorsa ha fatto un gol all'89esimo, sì, pazzesco, e probabilmente, non lo so, forse a fine anno ce lo ricorderemo come uno dei gol che ha deciso la Liga, perché agli effetti Real Madrid-Siviglia è stato uno scontro scudetto. Quindi ecco, no, secondo me più dal punto di vista mentale, chissà che Ancelotti non abbia toccato proprio le corde giuste. C'è da dire però che l'anno scorso nel finale di stagione era migliorato molto da questo punto di vista. Se ripensiamo anche al quarto di finale con Liverpool, in cui fece una doppietta all'andata, già ha dimostrato di essere cresciuto da questo punto di vista. Quest'anno, come hai detto te, gli expected goals sono minori poi dei gol che effettivamente ha fatto, quindi si nota anche da questo punto di vista una maggiore produttività. Secondo me in questo momento sta anche molto overperformando, e quindi ci dovremmo aspettare un calo nelle sue prestazioni, però è innegabile che sia cresciuto in maniera esponenziale.
Io sono d'accordo con l'analisi di Marco, penso che sia innanzitutto una questione mentale, perché Vinicius mi è sempre sembrato un calciatore con grandissimi mezzi tecnici uno contro uno, un giocatore che poteva anche costruirsi le occasioni da solo. Penso che però appunto spesso a livello proprio tecnico sbagliava l'ultima giocata, il tiro. Quest'anno invece lo vedo anche quando arriva, diciamo, in prossimità della porta, lo vedo già più deciso nella scelta. Tante volte nelle precedenti stagioni con Zidane io mi ricordavo magari al termine di una bella azione individuale arrivava davanti al portiere, comunque magari con un solo difensore davanti a lui e la porta, e cioè tra lui e la porta, e si tendeva un po' a impropinarsi, a non capire bene che tipo di conclusione fare. Invece quest'anno lo vedo più deciso, più sicuro, ha già quasi sempre in testa il tipo di conclusione che vuole fare, poi è anche bravo a improvvisare in certe situazioni, come ha fatto qualche settimana fa contro lo Shakhtar, un grandissimo gol in area di rigore. Senz'altro è molto molto importante che Vinicius abbia avuto questo exploit a livello realizzativo, considerando che Real è da ormai tanti tanti anni che ha bisogno di una spalla adeguata per Benzema ovviamente in gold mode in questo inizio di stagione. E secondo me anche comunque da quello che ha fatto Ancelotti, una delle cose che io mi ricordo aveva chiesto a Vinicius quando si trovava, diciamo, ad agire nei pressi del rigore, era di fare meno tocchi, quindi di essere un po' più efficiente a livello di giocate. Credo da questo punto di vista Vinicius abbia capito, abbia un po' imparato, e oggi ne stia raccogliendo i frutti. Quindi anche poi a livello di autostima, quando un giocatore è in fiducia è facile anche riuscire ad avere quella continuità che magari non ha avuto in passato. Poi comunque sono molto curioso, credo anch'io magari underperformerà nelle prossime partite, però credo che comunque questa media realizzativa è sicuramente sostenibile, a maggior ragione dopo il rientro di Toni Kroos, che nel primissimo periodo era stato assente per un infortunio. Senz'altro la qualità di Kroos su quel lato, oltre alla qualità di Alaba, ma anche l'aiuto di Mendy che è rientrato dall'infortunio, possono aiutare, diciamo, Vinicius a essere più cattivo, più incisivo dentro l'area di rigore.
Secondo me Ancelotti è stato bravo innanzitutto a farlo giocare quasi sempre titolare, perché con Zidane, se vi ricordate, a volte giocava titolare, magari faceva una partita bruttina, lo panchinava, quella dopo entrava gli ultimi 5 minuti, poi stava fuori un'altra gara, quella dopo entrava gli ultimi 30 minuti, entrava bene, allora quella dopo la giocava titolare, poi magari rigiocava così cos'ha, di nuovo in panchina e così via. Ancelotti invece lo fa giocare praticamente sempre e questo secondo me lo aiuta perché può permettersi, diciamo, di fare anche una gara no e poi comunque di avere il posto assicurato la prossima e fare la differenza che sta facendo perché è davvero impressionante. Poi fa delle giocate al di là dei gol, delle giocate in uno contro uno, dei dribbling che sono fantastici. E la connection tra lui e Benzema, secondo me, è importantissima per l'attacco del Real, perché quando Benzema si apre sul centro-sinistra, poi i due si associano molto bene, il che mi fa anche sorridere se pensiamo a quello che disse nel tunnel dello spogliatoio Benzema un anno fa, se non ricordo male, era l'intervallo della gara col Mönchengladbach, e se non sbaglio disse a Mendy di non passargli più il pallone, perché poi il Real lo perdeva, e ecco, diciamo. Ovviamente quella era la situazione del momento e Benzema sicuramente non pensava questo in assoluto, ma lo pensava soltanto in quel momento lì in cui il Real era in difficoltà. Però ecco, questo secondo me rende bene l'idea dell'evoluzione che c'è stata in questo giocatore e in generale anche appunto nella connection tra lui e Benzema, perché nello stretto si trovano a meraviglia. Su Benzema invece avete finito gli aggettivi o qualcosa c'è ancora da dire?
Ma guarda, è uno di quei giocatori per cui parla veramente il campo, perché sta ogni partita sciorina, giocate, gol, assist, veramente insomma è incredibile. Più che altro su un punto su cui si è soffermato Charlie sul fatto che a Real Madrid serviva un altro giocatore oltre a Benzema che segnasse, perché Benzema l'anno scorso ha tirato il carro dal punto di vista delle reti realizzate, anche perché ne ha fatte più di 20, e il secondo miglior marcatore del Real Madrid l'anno scorso in Liga è stato Casemiro con 6 reti, quindi pochine. Secondo me non basta neanche questa crescita di Vinicius per diciamo, soddisfare il Montereti, che poi se servirebbe a Real Madrid, anche perché appunto secondo me Vinicius nel corso dell'anno calerà un po' queste medie realizzative, quindi secondo me il Real dovrebbe anche trovare un'altra fonte di gol. Secondo me, ma anche secondo Ancelotti, che lo schiera titolare se sta bene, questa fonte di gol dovrebbe essere Asensio, che tra l'altro appunto è sul podio come expected goals ogni 90 minuti, dietro appunto a Benzema e Vinicius, e anche secondo come tiri ogni 90 minuti, davanti solamente Benzema. E quindi ecco, secondo me la connection tra Benzema e Vinicius è fondamentale per il Real e rimarrà fondamentale. Benzema in questo momento è un giocatore totale, e secondo me lui non scenderà con le medie realizzative, però ecco, occhio che secondo me dietro a loro due c'è un Asensio in forte crescita che verrà molto utile nel corso della stagione, soprattutto se starà bene fisicamente.
A proposito dei numeri, aggiungo che Real è primo in Liga per expected goals, esclusi rigori, in media partita, però sta segnando in generale la squadra più di quanto atteso, quindi al di là di Vinicius, forse Real potrebbe abbassare un pochino il numero di gol nelle prossime giornate, anche se naturalmente non è detto che ciò succeda, perché insomma è pieno di squadre storicamente che superano l'XG nel corso della stagione. Secondo me, dove deve migliorare in assoluto il Real, e qui passiamo, diciamo, ad altri aspetti del gioco, riguarda l'altra fase, cioè la fase difensiva, perché il Real è tredicesimo, secondo i dati di StatsBomb, per expected goals subiti, rigori esclusi, e insomma, per una squadra che deve lottare per vincere la Liga, questo è un po' un dato un po' bruttino. anche se c'è stato un leggero miglioramento nell'ultimo periodo, e da questo punto di vista sicuramente il ritorno di Mendy è stato abbastanza importante perché è un giocatore solidissimo come terzino sinistro che ti permette di far giocare Alaba da difensore centrale. Io ho visto, non so se sei d'accordo Marco, un Real che quando si difende basso e quando può difendersi compatto perché magari è già in vantaggio o comunque sa che può fare quella partita lì, come si è visto magari nel Classico e anche col Siviglia, concede un po' meno, mentre quando decide di alzare il pressing poi va un po' in difficoltà. Penso alla gara con l'Espanyol, che è stata la peggiore, secondo me, dal punto di vista difensivo di tutto questo inizio di stagione, oppure anche quella col Villarreal in cui il Real, quando pressa, ha sempre questa difficoltà nel marcare il pivot, il centrocampista centrale avversario. Se l'ha visto anche con Brozovic nella gara contro l'Inter. Insomma, secondo me, quando si può difendere basso, ho visto il Real un pochino più solido rispetto a quando deve alzare il pressing e recuperare palle in avanti. E tra l'altro, Ancelotti si è spesso lamentato della poca intensità che i suoi giocatori ci mettono quando alzano appunto la linea di pressione.
Sì, sono completamente d'accordo con te. C'è da dire che la partita con l'Espanyol è stata anche l'ultima sconfitta in Liga del Real, che dopo ha inanellato una striscia di 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 7 partite. È cresciuta molto dal punto di vista difensivo, soprattutto ha ritrovato le distanze, diciamo, le distanze giuste. La fase di pressione alta è sempre piuttosto carente, piuttosto lacunosa, con la squadra che non riesce a essere compatta. Si difende con un blocco più basso, riesce a essere più efficace. Ecco, appunto, per citarvi, visto che avete intervistato Zaccheroni nella scorsa puntata, lui più di qualche volta ha ripetuto questo concetto di coprire il campo. Lui si è trovato di fronte a giocatori a un certo punto della carriera che non riuscivano a coprire così tanto campo, quindi doveva un po' modificare i loro compiti. Ecco, Ancelotti, ma già Zidane prima, lo hanno fatto con Modric e Kroos, che sono bravi a difendere posizionalmente, sanno come mettersi col corpo, sanno contrastare l'avversario, hanno tutta una serie di piccole astuzie per limitare gli avversari, ma appunto non possono coprire così tanto campo, quindi Ancelotti è riuscito a limitare le scalate orizzontali, le scalate che devono fare in avanti, e quando la squadra appunto è più compatta, i centrali riescono a accorciare bene, ecco che tutto il Real si difende complessivamente meglio. È cresciuta da questo punto di vista, però appunto non basta, perché comunque concedere al concedere, e difatti Courtois nelle ultime 2 partite, sia contro il
Sì.
Siviglia sia ieri sera contro l'Atletico, è stato decisivo, veramente decisivo e determinante.
Assolutamente. Charlie, vuoi aggiungere qualcosa?
Io penso che il Real potrebbe migliorare nel corso dei prossimi mesi, senz'altro. Ora, la soluzione finale sarà quella di assestarsi su una difesa con un baricentro medio. Più che altro, oltre a quanto avete detto voi per un eventuale calo a livello offensivo, sono un po' perplesso dalle scelte di Ancelotti per quanto riguarda il centrocampo, perché lui adesso che ha, diciamo, Kroos e Modric a disposizione, non vorrei che insistesse troppo con il centrocampo storico del Real, perché comunque sono giocatori molto avanti con l'età, dovrà anche un po' gestirli da questo punto di vista. Non è una situazione come l'Atletico, per esempio, che ha tanta profondità a centrocampo, quindi si può permettere di fare tanto turnover. Per questioni anagrafiche, secondo me Ancelotti dovrebbe essere un po' più bravo e anche un po' più coraggioso, magari nel puntare in alcune situazioni su Valverde, perché no, anche su Camavinga. Sono due profili che, a livello poi, per quanto dicevate voi, della pressione alta, del pressing, sicuramente a livello di intensità possono dare molto, sicuramente di più rispetto a Kroos e Modric. È chiaro che poi a livello tecnico, a livello di inventiva, la metà campo avversaria ci andreste a perdere, però comunque in determinate gare in cui magari ti puoi permettere di giocare più in transizione, devi fare meno la partita e devi preoccuparti per lo più a limitare l'avversario, allora, ripeto, ci può stare a puntare su questi due profili e sono curioso da questo punto di vista di vedere cosa succederà nei prossimi mesi.
Vedremo un po'. Real che ha anch'esso come l'Inter gare non facilissime le prossime, perché andrà a Se San Sebastian questo weekend contro la Real Sociedad, poi appunto giocherà contro l'Inter martedì e poi c'è il derby contro l'Atletico Madrid il weekend successivo. Insomma, saranno queste due, quella con la Real Sociedad e contro l'Atletico, due gare molto importanti per delinearci un po' la battaglia nelle zone alte della Liga per i prossimi mesi, anche se ovviamente, ripeto, sono soltanto singole partite, uno può anche perdere quelle due lì e poi vincere tutte le altre e vincere comunque la Liga, però sono sempre gare importanti anche dal punto di vista della gestione mentale e dell'ambiente. Voltiamo pagina e passiamo a fare un discorso un po' più ampio del solito e quindi parliamo di un argomento che secondo me, a cui secondo me si dà meno attenzione di quanto meriterebbe, e cioè il fatto che ormai da un paio d'anni in Serie A si segna molto di più rispetto al passato, mentre in Liga si segna molto di meno rispetto a, anch'esso, al passato. Questa è la terza stagione consecutiva in cui in Serie A c'è una media gol a partita leggermente superiore ai 3. Quando storicamente la Serie A negli anni 90, 2010 era un campionato in cui si segnava meno rispetto alle altre principali campionati europei, esclusa la Ligue 1, che anch'essa è stata un po' storicamente un campionato in cui si segnava poco, mentre la Liga, diciamo, negli anni d'oro di Barça e Real si segnava tantissimo, soprattutto grazie ovviamente a Barça e Real che segnavano più di 100 gol a stagione, però non solo loro, mentre nelle ultime stagioni la media gol a partita è notevolmente calata e infatti sia nella 19-20 che in questa qua in corso si segnano meno di 2,5 gol a partita, mentre nella scorsa se ne sono segnati poco più di 2,5 in media partita. E insomma, per chi è un po' uno scommettitore, magari storicamente vedeva che 10 anni fa, 15 anni fa, gli under over 2,5 delle partite spagnole, di solito l'over era quotato basso. Avrà notato sicuramente che nelle ultime stagioni è l'under ad essere quotato basso e l'over invece ad essere quotato alto, perché appunto è altamente probabile che le partite finiscano, scusate, con l'under 2,5. Allora, prima parliamo della Serie A, poi parliamo anche della Liga per non fare troppi discorsi mischiati e quindi vi chiedo, secondo voi, a cosa è dovuto questo incremento di gol in Serie A nelle ultime stagioni?
Direi che innanzitutto rispetto anche solo a 10 anni fa è cambiato l'atteggiamento di molte squadre, mentre in passato la classe media non era così propositiva nel gioco, oggi comunque vediamo diverse realtà che provano a fare un calcio, provano a sviluppare una proposta offensiva molto interessante. Quest'anno, per esempio, dove c'è una situazione particolarmente equilibrata finora, abbiamo realtà come Fiorentina, Bologna, Empoli, Sassuolo, Hellas Verona, sono tutte squadre comunque che giocano un calcio aggressivo, sono squadre a cui piace attaccare e sono squadre che comunque hanno un'intensità di gioco tale da poter mettere in difficoltà chiunque. Quindi non ci sono più quelle situazioni dove tu magari trovi una squadra un po' rinunciataria, soprattutto magari quando vai in trasferta da una big che tende per lo più a coprirsi. Oggi vediamo situazioni in cui queste squadre provano anche a fare la partita e talvolta ci riescono anche piuttosto bene. Quindi, secondo me, da questo punto di vista, diciamo, il cambiamento, l'evoluzione che c'è stato in questi anni a livello tattico nella Serie A, anche una maggiore enfasi, secondo me, per quanto riguarda il pressing alto, che sicuramente rispetto alla Serie A degli anni, diciamo, 2000, dove si tendeva per lo più a difendere con un baricentro medio, medio basso, oggi è anche, diciamo, più facile vedere situazioni dove comunque con squadre aggressive tu hai più situazioni magari, diciamo, di transizione, anche un po' come succede magari in Bundes o come, diciamo, a livello un po' stereotipato si diceva succedesse in Premier. E quindi è uno scenario molto, molto interessante da questo punto di vista. Non credo, o comunque credo, magari anche una diminuzione della qualità delle difese di alcune squadre possa aver inciso in questo, però comunque questo è un argomento su cui, diciamo, non ho troppe evidenze a supporto, quindi è un discorso su cui magari in questo momento non sono in grado di esprimermi propriamente. Ci può stare magari in alcune squadre che ci sia stato un calo a livello qualitativo. Penso, boh, magari alla Juve, per esempio, se confrontata alla Juve, diciamo, storica della BBC sicuramente, però comunque è una Serie A senz'altro oggi molto più interessante da vedere, secondo me, anche più equilibrato, perché ci sono più squadre competitive in questo momento, almeno.
Sono d'accordo che secondo me le cause sono da ricercare anche in un maggior coraggio della classe media della Serie A. Tra l'altro, un po' ecco, studiando per quel giochino infernale che è il Fantacalcio, insomma, mi sono reso conto che negli scorsi anni, 4-5 anni fa, comunque c'erano due o tre squadre, la Juve sempre, poi Roma, Napoli, che comunque prendevano anche meno, molti meno di 30 gol a campionato. Adesso è impossibile trovare una squadra, insomma, sono 2 o 3 anni che non c'è una squadra che prenda meno di 30 gol in campionato, quindi anche da questo punto di vista non c'è più una difesa così impermeabile come c'era prima. E insomma, è frutto del maggior coraggio di molte squadre, soprattutto della classe media che adesso non va più magari a difendersi, a fare le barricate, ma prova a pressare alto sulle rimesse dal fondo, prova a organizzare attacchi in transizione meglio organizzati. E quindi ecco, secondo me questo è il fattore principale, e sono d'accordo sul fatto che adesso la Serie A è un campionato più interessante da vedere, dove le partite sono anche più aperte. Ecco, se ripensiamo solo alla prima giornata di campionato, dove la Juve vinceva 2-0 a Udine, la Juve sarà in un momento di crisi, ma sicuramente qualche anno fa, poco probabile che l'Udinese avrebbe recuperato 2 gol a una big, che fosse la Juve o fosse un'altra. Invece è riuscita con un ottimo secondo tempo a recuperare i 2 gol. Certo, anche aiutata dagli errori di Szczęsny, ma mi sembra abbastanza significativo dell'indirizzo che sta prendendo la Serie A.
Sono d'accordo con voi. Io fino, diciamo, a questa stagione pensavo che questo grosso incremento che c'è stato appunto, nella stagione 2019-2020 e 2020-2021 fosse dovuto anche al fatto che si giocava a porte chiuse e quindi lì le squadre giocavano un po', tra virgolette, scialle, riuscivano a creare più occasioni, a segnare di più. Insomma, le partite erano anche un po' più pazze. Se vi ricordate in quell'estate in cui ripresero a giocare, c'erano le gare davvero assurde, però poi questa stagione in cui si sta giocando a porte aperte, quindi coi tifosi, seppur non tutti, ma diciamoci la verità, anche quando chiunque poteva entrare allo stadio, quasi mai c'era il tutto esaurito, a parte rari casi, quindi non è che questa limitazione dei posti a sedere abbia cambiato chissà quanto rispetto al passato. Ecco, dicevo, anche questa stagione in cui il pubblico c'è, comunque in Serie A si sta segnando più di 3 gol in media partita e soltanto la Bundesliga tra i top 5 campionati europei ha una media gol a partita più alta, in questo caso di pochissimo, quindi una differenza minimale. E secondo me un altro piccolo motivo per cui in Serie A segna così tanto è dovuto al VAR che ha aumentato il numero di rigori, e questa è una differenza rispetto alla Premier League e alla Liga, perché la scorsa stagione in Serie A sono segnati su rigore 25 gol in più rispetto alla Premier e 22 in più rispetto alla Liga, quindi non un numero enorme, però un numero comunque degno di nota, che spiega secondo me in parte questa cosa qui. Poi si potrebbe aprire un altro discorso sul fatto che sono troppi o questi rigori oppure no, ma insomma lo lasciamo da parte. E per quanto riguarda il peggioramento delle difese a cui accennava Charlie, secondo me un pochino sì è vero, però ecco, non spiega tutta questa storia, come magari qualcuno dalla visione un po' più conservativa dice in giro. Venendo invece alla Liga, che ripeto, ora tra i top 5 campionati europei è nettamente quella in cui si segna di meno. Cos'è successo rispetto a 10-15 anni fa?
Allora, secondo me, un primo fatto è banalmente che negli ultimi anni il livello tecnico della Liga si è abbassato, soprattutto nei reparti offensivi, soprattutto delle squadre più forti. Se n'è andato Messi l'anno scorso, quest'estate, se n'è andato Cristiano Ronaldo qualche anno fa, che comunque erano giocatori che segnavano 30, 40, Ronaldo è arrivato a 50 gol in una Liga, quindi insomma è un fattore. Però ecco, io comunque ritengo la Liga un campionato con un ottimo livello tecnico, ma spesso mi rendo conto che ci sono alcune squadre, ne cito due, il Villarreal e la Real Sociedad, che a me piacciono molto come giocano, ma sono squadre che puntano un palleggio, diciamo, più conservativo. Magari spesso i giocatori fanno scelte più per conservare il possesso di palla piuttosto che magari attaccare, superare una linea di pressione, arrivare in area di rigore, tirare. Quindi secondo me anche questo addormenta un po' la partita, unito al fatto che se la classe media della Serie A si è un po' ha preso coraggio e quindi sta organizzando fasi offensive sicuramente più sofisticate. Secondo me la classe media della Liga si sta organizzando molto di più dal punto di vista difensivo e difende molto meglio anche in blocchi bassi, in maniera compatta, e quindi anche per le squadre di vertice diventa difficile un po' scardinare questi blocchi bassi, ecco.
Io sono d'accordo. Penso che questa è una cosa che ho notato nei confronti che ci sono stati nelle ultime edizioni della Champions e dell'Europa League, soprattutto nei confronti tra le spagnole e le inglesi, che lo score è stato nettamente a favore degli inglesi, oltre a una questione di qualità. Ho notato anche a livello di approccio. Mi sembra che le squadre, correggimi se sbaglio, Marco, tu che segui sicuramente la Liga più di me, io noto un po' una difficoltà delle squadre, soprattutto della cosiddetta fascia medio-alta, quindi parliamo di Villarreal, Sociedad, queste squadre qui, a livello di intensità, quando vanno a giocare in un contesto, diciamo, più aperto, più competitivo, vedo che fanno un po' fatica a livello di intensità. Mi ricordo, per esempio, la prima giornata di Champions, i primi 25 minuti del Villarreal contro l'Atalanta in casa è stata una cosa clamorosa perché era da tutte le parti. Cioè, mi sembra che in Liga adesso un po' le squadre fanno appunto un possesso conservativo, quindi provano ad aumentare i ritmi, un po' di conto anche le squadre che magari difendono non hanno questa esigenza di andare a prendere il pallone, preferiscono, diciamo, difendere con delle linee di attesa e quindi negare gli spazi piuttosto che andare a creare spazi in cui farsi infilare. Poi una cosa che ho notato, leggevo qualche giorno fa, è che il tempo effettivo è molto molto diminuito. Credo che la Liga sia nettamente in questa stagione il campionato tra i migliori 5 in cui si sta giocando di meno a livello di tempo effettivo. E sicuramente perché comunque ci sono tanti falli, il ritmo è sempre un po' spezzettato. C'entrano anche gli approcci di alcune squadre, penso al Getafe di Bordalas, adesso il Valencia di Bordalas, ma anche il Getafe, comunque che non è più suo. Queste squadre hanno un po' la tendenza di spezzettare il gioco, sono squadre che magari ricorrono spesso ai falli tattici. Mi sembra questo un po' un approccio che sia abbastanza diffuso nella fascia medio, diciamo medio-piccola della Liga più che medio-alta.
Tra le medio piccole stiamo vedendo, secondo me, negli ultimi 5 anni, molti 4-4-2 abbastanza difensivi. Diciamo che se in Serie A Gasperini e poi magari in parte anche Sarri e De Zerbi hanno avuto un certo impatto, in Liga, secondo me, due allenatori che nella fascia medio-bassa hanno avuto tanto impatto sono Marcelino e Bordalás, che insomma sono famosi, riconosciuti per questi 4-4-2, anche se Marcelino è un po' più, diciamo, conservativo come per il pressing, mentre Bordalás comunque tende a voler aggredire alto, seppur, come diceva Charlie prima, facendo molti falli, perché le sue squadre sono sempre tra le più fallose del campionato.
Per aggiungere un attimo su quello che diceva Charlie sull'approccio europeo e poi su quando le squadre spagnole si scontrano con le corrispettive europee, per esempio in Europa League si vede anche molto bene, c'è stata la doppia sfida tra il Betis Siviglia e il Bayer Leverkusen, nella quale ecco, il Betis è riuscito a strappare un pareggio all'andata, e al ritorno è stato travolto 4-0, ma sono state due partite in cui il Betis è stato letteralmente dominato e messo sotto, soprattutto dal punto di vista dell'intensità. E quindi sì, confermo e devo dire che questo è un problema e si vede bene, soprattutto in campo europeo, quanto l'intensità della Liga spesso sia bassa.
Sicuramente guardare i risultati e le prestazioni in Europa è, diciamo, il modo migliore per valutare la qualità di un campionato, non guardare semplicemente i gol fatti o che in un campionato, perché ecco, non è che se segni di più il campionato è migliore o peggiore, viceversa, se segni di meno è migliore o peggiore, ecco, perché questo magari è un ragionamento che fanno un po' quelli da una parte, quelli a cui piace vedere partite aperte con tanti gol che dicono se si segna di più allora il campionato è migliorato, oppure quelli che dicono che vogliono vedere pochi gol perché gli piacciono gli approcci più difensivi, allora dicono che se si segna di meno la qualità è migliorata, ecco, non è che si valuta da questo, perché non è che segnare in media in un campionato di più o di meno dipende da tanti fattori, quindi per valutare la qualità di un campionato la cosa migliore secondo me è vedere i risultati che si fanno nel medio periodo nelle competizioni europee, insomma, la Premier League sicuramente negli ultimi anni è il campionato che ha fatto meglio, con la Liga che se negli anni 10 era stata nettamente la migliore, ora secondo me è scesa al secondo posto. Veniamo a parlare dell'ultimo tema di oggi, ovvero sia l'arrivo sorprendentissimo, perché io non me l'aspettavo, di Ralf Rangnick, quale allenatore per il resto della stagione al Manchester United al posto di Solskjaer. Apro una piccola parentesi, lo United di Solskjaer, abbiamo già parlato qualche settimana fa nella puntata in cui avevamo parlato anche della Roma di Mourinho, quindi se volete vedere il nostro commento alle problematiche che lo United aveva, recuperatevi quella. Ecco, dicevo, Rangnick che sarà allenatore dello United per i prossimi mesi e poi sarà consulente per 2 anni. Per chi non lo sapesse, Rangnick è una delle personalità più importanti dell'evoluzione che ha avuto il calcio tedesco negli ultimi anni, con queste squadre che fanno un grande pressing e fanno un grande gegenpressing. Lui ha allenato varie squadre tedesche di medio-alto livello e poi è stato anche direttore sportivo di varie squadre. Insomma, ha avuto un grandissimo impatto nel campionato tedesco ed è uno degli allenatori, diciamo, che tra virgolette è stato, come dire, l'ideatore da cui hanno preso molti spunti alcuni grandi allenatori tedeschi di ora, come Klopp, Tuchel, oppure anche un allenatore austriaco come Azenhüttl. Insomma, è stata una mente molto importante per l'evoluzione che il calcio tedesco ha avuto negli ultimi 10-15 anni. Io sono super super curioso di vederlo ora in una squadra come lo United, che insomma non è di certo abituata a giocare con un pressing e una regressione molto alta, e insomma sarà molto, molto interessante vedere cosa farà Rangnick con la rosa che ha a disposizione, perché sì, c'è tanto talento, però questo talento sarà in grado e avrà voglia di interpretare il suo spartito tattico?
In effetti è molto interessante questo matrimonio, perché da un lato tu hai una squadra che veniva da una situazione soprattutto a livello offensivo molto libertaria con Solskjaer, perché i giocatori offensivi non avevano particolari restrizioni nelle zone da occupare, nei compiti offensivi. Tu adesso in quel contesto vai a inserire un allenatore che, volendo fare un po' una similitudine, diciamo è un po' il Sacchi tedesco, anche perché in parte si è ispirato a Sacchi, sicuramente è stato influenzato da Sacchi, è stato uno dei primi a portare in Germania il concetto di difesa zona con il 4-4-2. È interessante perché comunque è un allenatore che ha delle idee forti, è un allenatore intransigente da questo punto di vista, e sono curioso di vedere come riuscirà a far coesistere, diciamo, le sue idee con quello che è la caratteristica della squadra. Sicuramente ci sono alcuni giocatori che secondo me per World Trade potrebbero inserirsi piuttosto bene, penso a Bruno Fernandes soprattutto, ma anche a Sancho, mentre ci sono altri che magari è molto difficile che si possa aspettare qualcosa da questo punto di vista. Ronaldo sicuramente, infatti sono molto curioso di vedere come gestirà Ronaldo, perché è chiaro che oggi non puoi chiedere, non puoi neanche comunque pretendere chissà che compito difensivo dal portoghese, però credo che comunque in generale qualcosa c'è, qualche base c'è su cui partire. Mi aspetto un United comunque verticale nel gioco, una squadra, diciamo, più diretta, che cercherà di stare più corta. Potrebbero esserci problemi, secondo me, per quanto riguarda la difesa, soprattutto Maguire, che non lo vedo benissimo in questo contesto, considerando quanto alto potrebbe difendere United. Ecco, mi sembra che lui potrebbe andare molto, molto in difficoltà, e credo che comunque, nonostante i problemi che United ha a livello di costruzione e di sviluppo del gioco, senz'altro fare un tipo di calcio più votato, diciamo, al pressing potrebbe anche essere un modo per nascondere, come dire, i limiti dei vari McTominay e Fred, che sono giocatori più bravi magari senza palla che quando appunto devono gestire e utilizzare la palla. Comunque sono molto molto curioso, ma al di là della scelta anche proprio per il ruolo che prima Gabba ha citato, cioè metterlo come consulente, perché Rangnick ha fatto molto molto bene col progetto della Red Bull all'Ipsia, però non so come potrà procedere United, perché United di fatto è un po' un'anomalia nel calcio europeo. Siccome c'è stata per tanto tempo la figura di Sir Alex Ferguson, che era, diciamo, un po' il manager all'inglese, cioè si occupava delle faccende in campo e fuori dal campo. United non ha mai avuto in questi ultimi 25-30 anni un vero e proprio direttore sportivo, quindi non si sa anche cosa aspettarsi da quel punto di vista, poi a livello di scelte di mercato, di strategie, come potrebbe andare, diciamo, questo rapporto. Però sicuramente sarà interessante anche per dare, diciamo, un po' un senso alla logica di mercato dello United, diciamo, in linea anche in sintonia con quello che potrebbe essere l'allenatore successivo quest'estate, quindi anche un modo per avere un po' di continuità a livello tecnico-tattico, cosa che invece non c'è sempre stato in questi anni, dove lo United, secondo me, ha speso tanto e a volte anche male in termini di valutazione di questi giocatori.
Io voglio vedere quanto lo ascolteranno, perché comunque sarà un consulente esterno e magari verrà ascoltato come Pallotta ascoltava Baldini alla Roma, che anch'esso era un consulente esterno, ma aveva grande peso nelle decisioni che la Roma faceva appunto all'epoca. Oppure magari non verrà tanto considerato. Spero per loro che venga ascoltato, perché Ragnik è uno che di calcio ne capisce, il talento lo sa individuare. E tra l'altro, insomma, lo United, come ha detto Charlie, ha tantissimi soldi, quindi Ragnik. Tutti quei soldi lì non li ha mai avuti, tra virgolette, in carriera, quando appunto era direttore sportivo dell'Ipsia e delle altre squadre in cui lo è stato. Quindi, insomma, sono molto curioso di vedere anche come opererà lì, però in primis sono curioso di vedere cosa farà in questi mesi, perché Ragnik qualche mese fa a una conferenza di The Coach's Voices ha detto: l'allenatore deve essere consapevole del tipo di calcio che vuole realmente giocare. Non si può fare un po' di pressing. Cos'è un po' di pressing? È come dire che sei un po' incinta. O sei incinta o non sei incinta, quindi o pressi o non pressi. Quindi, insomma, sono molto curioso di vedere cosa farà con giocatori come Ronaldo e Pogba, che, insomma, hanno dimostrato di non essere molto propensi a lavorare in fase difensiva. Pogba, solo lo United, perché poi sia la Juve che con la Francia ha sempre lavorato. Ronaldo, ovviamente, per l'età, non è che gli si può chiedere tanto, quindi vedremo un po' cosa si inventerà l'allenatore, il nuovo allenatore dello United.
L'unico mio augurio è che Van de Beek finalmente giochi tanto e giochi bene, perché mi sembra uno spreco assoluto di talento finora.
Poi come caratteristica diciamo che ci sta nel suo stile di gioco, anche se vedremo un po' come assemblerà tutta questa rosa piuttosto lunga che i Red Devils hanno. Bene, io direi che per oggi possiamo chiudere qua. Saluto e ringrazio Marco Roberti, ciao e alla prossima. E
Ciao ancora, grazie per l'invito, alla prossima.
ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.